Discesa senza ritorno di Howard Phillips Lovecraft. Vi ripeto, signori, che non so che cosa sia successo ad Harley Warren. È vero, ho condiviso con lui, almeno in parte, le terribili ricerche nel campo dell'ignoto. Non negherò, sebbene la mia memoria sia incerta e lacunosa, che il vostro testimone possa averci visti insieme diretti alla palude di Big Cypress. Portavamo con noi lampade elettriche, badili e un rotolo di cavo alle cui estremità erano collegati certi apparecchi, lo confermo. Sono tutte cose che hanno avuto un ruolo nell'unica, terribile scena che sia rimasta impressa nella mia memoria. Ma di quello che è avvenuto poi, e del motivo per cui, la mattina dopo, mi hanno trovato solo sul bordo della palude, devo insistere che non so niente, a parte quello che ho già ripetuto tante volte. Dite che nessun luogo, nella palude o nelle sue vicinanze, corrisponde all'ambiente da me descritto. Vi rispondo che so soltanto quello che ho visto. Sarà stato un incubo, un'apparizione. Spero che si riduca tutto a questo, ma è esattamente ciò che ricordo. Sono stati momenti terribili, e non so assolutamente perché Harley Warren non sia tornato. Lui, o la sua ombra, o quella cosa orrenda che non posso descrivere. Come ho già detto, gli eccentrici studi di Harley Warren mi erano noti e in parte familiari. Devo dire ancora una volta che non li capivo fino in fondo? Ricordo il gelo che provai, la notte prima della disgrazia, nel vedere la sua espressione quando mi espose la teoria del perché certi cadaveri non si corrompono, ma rimangono sodi nelle tombe anche per 1000 anni. Ripeto che non ho un'idea precisa di quale fosse il nostro scopo quella notte. Non so che cosa si aspettasse di scoprire. La mia mente ha conservato traccia di una sola scena, che deve essere avvenuta molto dopo mezzanotte, perché nel cielo nebbioso si vedeva, alta, una falce di luna calante. Il luogo era un cimitero così antico che i segni del tempo mettevano i brividi. Sorgeva in una valle umida e profonda, soffocata da erba marcita, muschio e altra vegetazione selvatica che sembrava animata di vita propria. Su tutto regnava un odore indefinibile. Dappertutto si vedevano i segni dell'abbandono e avevo l'impressione che Warren e io fossimo i primi esseri viventi a invadere un regno del silenzio che durava da secoli. In quella luce debole e incerta vidi un'orribile sfilata di antiche lapidi. Il mio primo atto nella terribile necropoli, a quanto ricordo, fu di fermarmi con Warren davanti a una tomba semidimenticata e di posare a terra un pesante fardello. Come ho detto, avevo una lampada elettrica e due badili, mentre il mio compagno aveva una lampada e un telefono portatile. Non ci fu bisogno di parlare, perché il luogo e il compito che ci aspettava sembravano noti, e senza aspettare prendemmo le pale e cominciammo a spalare erba, terriccio e vegetazione selvatica dall'antichissima tomba piatta. Usando il badile come leva, cercò di sollevare la lastra. Non ci riuscì e mi pregò di aiutarlo. Finalmente le nostre forze unite allentarono la lastra, che sollevammo e mettemmo da parte. La rimozione della lapide rivelò un'imboccatura nera da cui uscì un odore così disgustoso che ci ritirammo inorriditi. Dopo un momento, tuttavia, ci avvicinammo di nuovo e scoprimmo che le esalazioni erano meno insopportabili. Le lanterne rivelarono una scalinata di pietra, racchiusa da pareti umide incrostate di salnitro. A questo punto Warren mi apostrofò a lungo, con la sua dolce voce tenorile per niente turbata dall'ambiente spaventoso che ci circondava. «Mi dispiace doverti chiedere di restare in superficie», disse. «Ma sarebbe un crimine permettere a qualcuno che ha nervi fragili come i tuoi di scendere laggiù. Né le tue letture, né quello che ti ho raccontato, possono darti un'idea di quello che dovrò fare e vedere. È un lavoro da sciacalli, Carter». E dubito che possa essere fatto da uno che non abbia nervi d'acciaio, senza perdere la ragione o addirittura la vita. Non voglio offenderti, lo sai il cielo se non mi farebbe piacere averti accanto, ma la responsabilità è mia e non posso portare un fascio di nervi come te a quella che sarebbe la morte o la pazzia. Ti dico che non immagini di che si tratta. Prometto di tenerti informato di ogni mossa attraverso il telefono. Come vedi, ho abbastanza cavo da poter arrivare al centro della terra e tornare indietro. Ricordo ancora quelle parole pronunciate con freddezza e ricordo le mie proteste, ma lui fu inflessibile. Warren prese il rotolo di cavo e preparò gli strumenti. A un suo cenno presi il telefono e sedetti su una vecchia lapide scolorita, vicino all'imboccatura che avevamo appena aperto. Poi mi strinse la mano, si mise il cavo in spalla e scomparve nell'ossario. Per un attimo continuai a vedere il bagliore della sua lanterna e a sentire il fruscio del filo che lasciava dietro di sé. Ma la luce scomparve all'improvviso e il rumore del cavo finì altrettanto presto. Probabilmente aveva voltato un angolo. Ero solo, ma collegato con le profondità dell'abisso, attraverso i magici fili isolati che brillavano sotto i raggi di luna, verdastri. Nel silenzio la mia mente concepiva le più macabre fantasie e i monumenti di pietra sembravano assumere una loro orribile personalità. Ogni tanto consultavo l'orologio alla luce della lanterna elettrica e accostavo l'orecchio, più ansioso che mai, al ricevitore del telefono, ma per più di un quarto d'ora non sentii niente. Poi mi arrivò un lontano ticchettio e chiamai il mio amico con voce tesa. Non ero preparato alle parole che salirono dall'abisso, né al tono di Harley Warren, il più allarmato e incoerente che gli avessi mai sentito. L'uomo che poco prima mi aveva lasciato con tanta impassibilità, ora mi parlava in un balbettio che faceva più effetto di un urlo. Dio, se potessi vedere quello che sto vedendo io. Non riuscii a rispondere. Senza parole, non mi restava che aspettare. Poi tornarono le sillabe spezzate. Carter, è terribile, mostruoso, incredibile. Warren, che cos'è? Che cos'è? Non posso dirtelo, Carter. È troppo al di là di quello che possiamo concepire. Non oso dirtelo. Nessuno può saperlo e continuare a vivere. Gran Dio, non avrei mai immaginato questo. Di nuovo silenzio. Poi la voce di Warren nell'abisso della più nera costernazione. Carter, per l'amor di Dio, rimetti a posto la lastra di granito e scappa finché sei in tempo. Presto, lascia perdere tutto e corri via da qui. È la tua unica possibilità.
Fai come ti dico e non chiedermi di spiegarti.
Avevo sentito, eppure non riuscii a far altro che ripetere le mie domande concitate. Nonostante la paura, provai il rimorso che potesse giudicarmi capace d'abbandonarlo in quelle circostanze. Altri disturbi, poi un grido pietoso di Warren.
Squagliatela! Per l'amor di Dio, metti giù quella lastra e squagliatela, Carter!
Presi una decisione e gridai.
Warren, coraggio! Scendo anch'io!
Ma a questa proposta il suo tono degenerò nella disperazione. Non farlo, non puoi capire. È troppo tardi ed è colpa mia. Rimetti a posto la lastra di granito e scappa. Non c'è nient'altro che tu o chiunque altro possa fare. Il tono cambiò di nuovo, acquistando stavolta toni più moderati. Sembrava rassegnato, ma ancora capace di preoccuparsi per me. Fai presto, finché sei in tempo. Cercai di non dargli retta, di mantenere la promessa di aiutarlo, ma il suo successivo bisbiglio mi trovò ancora imprigionato dalle catene dell'orrore.
Carter, fai presto, è tutto inutile. Devi andare. Meglio uno che due. La lastra.
Una pausa, altri disturbi e poi la voce debolissima di Warren. Ormai è quasi finita. Salvati la vita. Addio, Carter. Non ci rivedremo più. Qui i sussurri di Warren si trasformarono in un lamento. Poi il lamento diventò un urlo carico del terrore di tutti i tempi. Poi fu il silenzio. Poi venne l'orrore supremo, la cosa inconcepibile e quasi irriferibile. Signori, non cercherò di spiegare cosa fosse, a chi appartenesse quella voce, né cercherò di descriverla bene, perché le prime parole mi fecero perdere conoscenza e crearono un vuoto mentale che si dissolse un poco solo quando mi ripresi in ospedale. Dirò che era profonda, tremolante, ultraterrena, inumana? A che servirebbe? E questo è ciò che disse.
Idiota, Warren è morto.